dibattito che oggi dedichiamo ai quanti. Il 2025 è stato dichiarato dalle Nazioni Unite come l'anno internazionale della scienza e della tecnologia quantistica, a 100 anni dalla nascita della fisica quantistica, una delle rivoluzioni scientifiche più profonde della storia umana. Era proprio il dicembre del 1925 quando Erwin Schrödinger pubblicava l'equazione che porta il suo nome, che ha modificato per sempre il nostro modo di descrivere la realtà. In realtà, da allora, il mondo subatomico ha smesso di essere un territorio esotico per diventare la base invisibile di gran parte delle tecnologie che usiamo ogni giorno. Intanto mi ha raggiunto Matteo Ongaro, ben ritrovato.
Buongiorno Barbara, buongiorno a chi ci ascolta. La quantistica non è però solo una scienza, è anche una sfida filosofica che è una sorta di ponte verso nuove forme di pensiero e un linguaggio che ci obbliga a riconsiderare che cosa significhi conoscere, prevedere ed osservare. E al centenario della rivoluzione dei quanti, tra l'altro lo ricordiamo, alla meccanica quantistica è anche andato il Nobel per la fisica nel 2025, noi dedichiamo proprio il nostro approfondimento di oggi. E io saluto quindi il nostro primo ospite di oggi, che è il professor Guido Tonelli. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Ecco, Guido Tonelli è un fisico del CERN di Ginevra, professore all'Università di Pisa e uno dei padri della scoperta del bosone di Higgs.
E ci stiamo anche collegando con Christian Mariani, ricercatore all'Istituto di Studi Filosofici dell'USI di Lugano. Stiamo creando il collegamento, intanto iniziamo proprio con Tonelli. Dunque, 100 anni fa nel mondo della fisica veniva introdotto il concetto di quanto, di cosa si tratta esattamente e perché possiamo parlare di una vera e propria rivoluzione non soltanto nella storia della fisica ma anche proprio dell'umanità.
Beh, in realtà il concetto di quanto è stato introdotto prima, diciamo, perché in tutto il periodo che va dal 1905 al 1925, diciamo, è proprio il fiorire della meccanica quantistica. Bisogna ricordare anzi che il padre della scoperta dei quanti è stato paradossalmente uno di quelli che era più scettici sulla meccanica quantistica, che è Albert Einstein, perché il premio Nobel che lui ricevette fu per la spiegazione dell'effetto fotoelettrico, che giusto appunto si spiegava con lo scambio di un quanto di luce, cioè di un fotone, e che permetteva quindi la produzione di una piccola corrente in alcuni materiali. A partire da quel lavoro, dal lavoro di Planck e di una serie di menti eccezionali, Heisenberg, Bohr, Enrico Fermi, Marie Curie, insomma, ora qui non sto a ricordarli tutti, c'è stata questa vera e propria rivoluzione che ha cambiato non solo il nostro modo di guardare la materia, cioè qui bisogna intendersi, la meccanica quantistica è stata sviluppata perché non c'era altro modo di dare conto dei fenomeni naturali che gli scienziati dei primi del Novecento cominciavano a investigare nel mondo dell'infinitamente piccolo. Lì si è scoperto che la materia si comporta in una maniera talmente strana che bisogna cambiare radicalmente le leggi che la governano. Ma questo modo di guardare al mondo in realtà poi si è esteso in generale e ha coinvolto il concetto stesso di scienza, di osservatore, di esperimento, e ha avuto un impatto che tutta si propaga nella scienza contemporanea.
Quindi potremmo dire che il quanto in realtà è un effetto collaterale di un detrattore di questa teoria inizialmente.
Sì, diciamo, sono un po' i paradossi della storia, no? Tutti sappiamo la diffidenza che Albert Einstein aveva nei confronti della formulazione della meccanica quantistica più matura, no? Ma paradossalmente fu lui proprio uno di quelli degli iniziatori che, diciamo, diede una spiegazione convincente e assolutamente innovativa di un fenomeno che era sfuggito all'osservazione dei più. Con Schrödinger, nel 1925, diciamo, si arriva a una sistemazione di un dibattito che era stato molto lungo e anche molto aspro, no? E la sua famosa equazione che descrive come un'onda non solo, diciamo, la luce, no? Le interazioni, le forze, che la luce fosse un'onda lo sapevano tutti. La sorpresa sarà di scoprire che sono onde anche le particelle materiali. La famosa dualità onda-particelle nasce da lì, cioè non solo si comporta come un'onda l'oscillazione del campo elettromagnetico, quindi la luce, ma si comporta come un'onda anche l'elettrone, anche il protone, anche i componenti materiali, quindi materia e forze diventano due forme molto simili di costruzione di un universo molto più articolato e dinamico di quello che si immaginava.
Io saluto intanto Christian Mariani che ci ha raggiunto.
Ciao. Salve.
Buongiorno. Ecco, la seconda domanda la faccio a lei. Anche in base a quello che diceva adesso il professor Tonelli, ci sono dei concetti che sono anche abbastanza difficili da far convivere. Quindi le chiedo, perché questo centenario è importante non solo per la fisica, ma anche per la filosofia? E come mai i filosofi si interessano tanto alla meccanica quantistica?
Sarebbe diciamo strano se non lo facessero. Allora, immagino che tutti ricordiate anche magari vagamente i primissimi filosofi greci, no? Quelli che si studiano a scuola. Quello che avevano in comune vari Eraclito, Anassagora, Talete, è che cercavano di spiegare la varietà, no, delle cose del mondo naturale, del mondo attorno a noi, che i greci appunto chiamavano la physis, che sarebbe la termine da cui viene fisica, e cercavano di ricondurlo a dei principi che unificano quella varietà. E spesso quei principi erano appunto materiali. Ora, al di là delle risposte che davano a questa domanda, che a noi a volte sembrano bizzarre queste risposte, l'idea è rimasta un pensiero costante per tutta la riflessione occidentale, quest'idea qui. E c'è un senso molto preciso in cui la meccanica quantistica, quindi è importante celebrarla anche per un filosofo, è il culmine di quella riflessione. È il culmine della riflessione che ci ha portato a cercare nella diversità delle cose attorno a noi un principio unificante. Quindi dalle stelle alle piante, la complessità del nostro cervello, per quanto diverso, tutto ha in comune che sono appunto fatti di particelle elementari. Come diceva giustamente il professor Tonelli, sia la luce sia la materia, come gli elettroni, si comportano in modo quantistico. Ora, è ovvio che, detto questo, la filosofia non può che interessarsi, perché appunto in un certo senso la meccanica quantistica ha portato a compimento quello che era una riflessione filosofica che partiva appunto dai greci. Ora, ammesso che, e non concesso, che la meccanica quantistica dia una spiegazione chiara di questi principi unificatori, l'ironia è anzi che, se ce la dà, questa spiegazione appunto è ben più bizzarra persino di quella che ci davano i greci, in un certo senso. Ma forse ne parliamo.
La ricerca di un principio unificatore, le risposte che offre la meccanica quantistica, fino ad allora inimmaginabili, resterei su Christian Mariani. Perché molti fisici, fra cui anche Albert Einstein, che è il padre dell'altra grande teoria che ha rivoluzionato la storia del Novecento e della fisica, parliamo della teoria della relatività, e lo stesso Schrödinger, si sono spesso lamentati della teoria? Quali sono i problemi che poneva e che pone Mariani?
Sì, è l'ironia appunto di questa storia. Credo che Schrödinger e Einstein avessero idee un po' diverse su perché la teoria non andasse bene. Schrödinger è famoso per aver detto, riguardo a quella che è la meccanica quantistica che oggi si studia all'università, io non mi piace, traduco dall'inglese, non mi piace e vorrei non averci avuto nulla a che fare. Einstein invece diceva, notoriamente diceva, Dio non gioca a dadi. Diciamo che se c'è qualcosa in comune nelle loro lamentele riguardo a quello che spesso si chiama problema della misura, ma che in sintesi, problema della misura della meccanica quantistica, che in sintesi si riferisce al fatto che appunto la teoria non ci dà una spiegazione chiara di quello che succede quando effettuiamo una misura. Quindi noi sappiamo, se lasciamo un sistema quantistico evolvere senza interagirci, siamo in grado di predire, di fare predizioni molto accurate. Le predizioni sono probabilistiche, questo non piaceva ad Einstein. Einstein credo avesse quest'idea della spiegazione che dovesse essere causale, una spiegazione deve sempre essere deterministica. E la teoria purtroppo non ci dà questo tipo di spiegazione. Per Schrödinger il problema aveva anche appunto a che fare con questa misura. Noi, quando effettuiamo una misura, avviene quello che si dice in gergo tecnico il collasso della funzione d'onda, ma in soldoni la questione è che non sappiamo cosa accade quando misuriamo, il che ha anche portato a idee molto molto bizzarre, come quelle dei film fantascientifici, per cui sia la coscienza a causare il collasso della funzione d'onda o quel che volete voi. Ma la realtà, diciamo, che al momento noi non sappiamo che cosa succede quando interagiamo con quei sistemi. Qualche cosa succede, ma non sappiamo esattamente cosa.
Allora, professor Tonelli, non so se vuole commentare le parole di Christian Mariani, aggiungerei un ulteriore elemento, quello che la quantistica ha introdotto dei concetti, chiamiamoli controintuitivi, no? Come sovrapposizione e indeterminazione. L'esempio più noto e diciamo pop è certamente il gatto di Schrödinger, un esperimento che arrivò 10 anni dopo, nel 1935, che illustra proprio il paradosso della sovrapposizione di stati, che si verifica quando un gatto è chiuso in una scatola. Insomma, non mi addentro troppo perché penso che non saprei spiegarlo meglio. Lei sicuramente sa farlo meglio di me. Ma la domanda è, professor Tonelli, è possibile comunicare in una maniera semplice, divulgativa, anche per un pubblico di non addetti ai lavori, la rivoluzione della meccanica e della filosofia che ne deriva, della meccanica quantistica, senza tradire questi principi estremamente complessi e, come dicevamo, controintuitivi?
Ci si può provare, per esempio, riferendomi anche alla discussione che poc'anzi avveniva sul concetto di misura, no? Perché il concetto di misura è diventato così delicato, no? Perché finché si misurano grandezze macroscopiche, cioè finché io misuro per esempio la velocità di una Ferrari in una gara di Formula 1, e come faccio a misurare la velocità? Uso un fascio laser, una cellula fotoelettrica, la macchina interrompe il circuito, poi poco più avanti passa di nuovo in un altro circuito, calcolo la distanza, misuro il tempo e trovo la velocità media in quel periodo, no? E la misura non cambia la velocità della Ferrari, perché la velocità della Ferrari è così, la macchina è così massiccia e così pesante che la piccola perturbazione prodotta dallo scontro della macchina con il fascio di luce o il laser è trascurabile. Ma questa cosa qui non la possiamo estendere al mondo dell'infinitamente piccolo, cioè se io devo misurare la velocità di un elettrone e uso un fascio laser, cioè un fotone, e faccio interagire l'elettrone col fotone, poi più avanti lo faccio interagire con un altro fascio di luce, io cambio radicalmente lo stato di velocità di questa particella. Quindi l'operazione di misura diventa un'operazione estremamente delicata, perché nel mondo dell'infinitamente piccolo lo scambio di energia in gioco è paragonabile con quello che è necessario, con l'interazione che è necessario mettere in campo per effettuare la misura. Quindi l'osservatore o l'esperimentatore, quando ha a che fare con scambi di energia così minuscoli, deve fare un'attenzione spasmodica, perché l'operazione di misura di per sé può cambiare il risultato. Questo è già un cambiamento essenziale che vediamo e verifichiamo quotidianamente. Per esempio, una delle cose che sembrano bizzarre, no, è che dobbiamo assumere che le particelle elementari, quindi questi stati microscopici della materia, non abbiano uno stato ben definito e sempre uguale a se stessi. Per esempio, un neutrino o un elettrone non è continuamente un elettrone, passa attraverso tutti gli stati possibili, oscilla, fluttua. E quando io lo misuro, di colpo ha una certa caratteristica, no? Per esempio, noi vediamo al CERN di Ginevra ogni giorno produrre coppie di particelle nell'acceleratore di protoni. Queste coppie si allontanano fra di loro, ne misuriamo una con certe caratteristiche e di colpo sappiamo che l'altra deve avere caratteristiche opposte, come se i due fossero intrecciati indissolubilmente, come se non fosse definito a priori, no, le caratteristiche di una particella, ma venissero definite nel momento in cui si effettua la misura. In quel momento, in quel collasso, come si diceva prima, in quella situazione si definiscono le proprietà di questa particella, che risultano indissolubilmente legati alle proprietà della particella fratella o gemella che è stata prodotta insieme. Queste cose apparentemente così lontane dal nostro mondo sono in realtà quotidiana, vengono misurate infinite volte. Quindi la meccanica quantistica, come diceva Feynman, funziona benissimo, no? Senza la meccanica quantistica non funzionerebbe nulla di tutto quello che abbiamo intorno, non funzionerebbero i cellulari, le macchine radiogene, gli ospedali, i satelliti, tutto essenzialmente. Ma è ancora qualcosa di misterioso, non sappiamo bene perché. Ecco, alcune cose ci sfuggono, alcuni principi generali ci sfuggono, alcuni assiomi della meccanica quantistica ci sfuggono, e probabilmente quando questo succede sotto c'è qualcosa di più profondo, sotto c'è delle simmetrie ancora più basilari, qualcosa che forse prima o poi scopriremo, e forse da lì avremo una comprensione migliore di questa branca della scienza di grande successo.
Ecco, Christian Mariani, sembra di capire che in questo contesto, in particolar modo, fisica e filosofia sono particolarmente intrecciate anche per una difficoltà concettuale, no? E com'è possibile che dopo 100 anni si discuta ancora su come interpretare questa teoria, e quali sono soprattutto le conseguenze concettuali della teoria, il suo impatto sul nostro modo di concepire il mondo?
Questa è una domanda complicata. Io ho un progetto di ricerca sull'indeterminazione quantistica qui a Lugano, quindi di fatto mi occupo di uno dei problemi della teoria, che è quello a cui accennava anche il professor Tonelli adesso. Si parlava del gatto di Schrödinger. Il problema appunto non è la misura in sé. Perché noi potremmo, Schrödinger in quel meraviglioso articolo in cui parla del gatto, immagina di poter pensare ad un elettrone come una specie di onda, come una specie di addirittura la chiama nuvola, una cloud, una specie di nuvola. Il problema è che appunto la Ferrari di cui misuriamo la velocità, oppure il tavolo che ho qui davanti a me, non è descrivibile come una nuvola. Noi siamo in grado di dare una descrizione precisa dello stato del mio tavolo, una descrizione precisa dello stato della Ferrari, possiamo dire di che colore è, a che velocità si muove, quanto pesa, eccetera, eccetera. Con l'elettrone non lo possiamo fare. Quindi il problema non è tanto la misura, ma è dove finisce il mondo quantistico e dove comincia il mondo delle Ferrari e dei tavoli. L'idea dell'indeterminatezza quantistica è appunto quell'idea che Schrödinger stesso esprime in quell'articolo. È l'idea per cui noi possiamo pensare a oggetti microscopici come delle specie di nuvole, quindi non abbiamo delle proprietà definite. E questo, di nuovo, è un problema filosofico che è discusso almeno da Platone in avanti. Platone, in quel meraviglioso dialogo, forse il più bello, che è il Timeo, parla del demiurgo che plasma il mondo delle idee, e prima di farlo parte da qualche cosa, parte da questo ricettacolo, che è una specie di materia senza forma, senza appunto determinazione. Il mondo quantistico è una specie di cora platonica, una specie di ricettacolo platonico. Il problema è che noi non abbiamo un demiurgo, noi facciamo delle
La
misure.
cora, esattamente.
La cora, esatto,
La
esattamente.
cora,
La
esattamente.
cora platonica. Il problema è che noi non abbiamo un demiurgo, appunto. Noi facciamo delle misure e non sappiamo come facciamo a rendere questi elettroni determinati, così da avere dei tavoli, delle macchine. E nel mio progetto, nel piccolo, mi occupo di questo. Poi c'è un'altra questione, che è quella dell'entanglement, di cui si parla tanto, e che ha a che fare anche con i computer quantistici, eccetera. L'entanglement è questa specie di intreccio. Una parola che mi piace usare è quella di gnommero, che viene dal dialetto napoletano, che Carlo Emilio Gadda lo usa nel pasticciaccio di via Merulana. E lo gnommero, appunto, è questo intreccio, è l'entanglement, cioè quando due particelle interagiscono in qualche modo, se tu le separi, le porti a 10.000 km di distanza, continueranno in qualche modo a sentire una passione a distanza. Sono tutti fenomeni che hanno un impatto filosofico chiaramente enorme.
Siamo alle conclusioni. Vogliamo ricordare che proprio poco più di un mese fa il Nobel per la fisica è stato attribuito a tre scienziati per i loro studi decisivi proprio nella tecnologia quantistica, un fondamentale passo avanti verso il computer quantistico. Professor Tonelli, un minuto in conclusione dal punto di vista della ricerca, anche proprio applicata dal suo osservatorio, quali sono ad oggi le maggiori sfide che pongono la fisica e la meccanica quantistica?
Beh, diciamo, ancora la meccanica quantistica non ha finito di consegnarci tutti i doni di cui è capace. Siamo solo all'inizio, diciamo, di una specie di rivoluzione che negli ultimi 100 anni ha stravolto il mondo intero, no? Oggi tutte le tecnologie, ma dico proprio tutte, no? Quelle che permettono di ricercare nuovi farmaci, quelle che permettono di produrre automobili, navi, aerei che viaggiano e solcano le strade o l'aria, diciamo, tutte dipendono da applicazioni della meccanica quantistica. La curiosità e la creatività umana ancora deve sviluppare le conoscenze che abbiamo raccolto, e ci sono ancora infiniti terreni di sviluppo di nuovi materiali, proprietà esotiche della materia, che renderanno possibili cose che oggi sembrano assolutamente inimmaginabili. E per non parlare poi di quello a cui accennavo prima, cioè al tentativo di costruire qualcosa che ci permette di fare luce sui fondamenti della meccanica quantistica, su quello che c'è sotto, su una nuova teoria forse che spiegherà anche i misteri della meccanica quantistica. E io non so quando, come e se questo avverrà, ma sono sicuro che il giorno in cui succederà, il mondo subirà una rivoluzione tecnologica ancora più profonda.
e dunque 100 anni di quantum, una rivoluzione non soltanto per la fisica e la innovazione tecnica, ma anche per la filosofia e il pensiero, una rivoluzione che a 100 anni di distanza, come ci hanno spiegato i nostri ospiti, grazie a Guido Tonelli e grazie anche a Christian Mariani, è tuttora in corso. A risentirvi, arrivederci, grazie.
Grazie.
Arrivederci.